it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Venerdì 28 aprile 2017, sono le 9.00, siete all'ascolto di radiazione.info. Va adesso in onda la rassegna stampa, buon ascolto.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Oggi è venerdì 28 di aprile, 28.
Certo,
e sono
detto.
È solo le 9.02, sto ascoltando Radiazione, questa è la rassegna stampa. Allora cominciamo.
No, devi dire, potete contattarci.
Ah, giusto, giusto, potete contattarci su Twitter, Radiazione Info.
Per un attimo ero tentato di abbassarti i volumi dopo questo cinema, a dirlo io.
Però quale cinema?
Io te lo so.
Io te lo sappiamo. Non ci si comporta così con i radioascoltatori.
Ancora qualche secondo e poi la lettura delle prime pagine. Ed eccoci allora in diretta con la rassegna stampa del venerdì, quest'oggi in versione elongata, andiamo avanti fino alle 11 perché abbiamo due collegamenti di cui vi parleremo più tardi. Intanto partiamo con il classico e quindi con la lettura delle prime pagine dei quotidiani.
Perfetto, allora cominciamo con... No, non lo trovo. Allora cominciamo con La Repubblica, la quale...
Perché non trovi?
Ma il Corriere, ma sarà più avanti.
No, sai che il Corsera non ce l'hanno più sul giornalone.
Ah, ma dai.
Dove, se vi interessa,
noi prendiamo le
noi
prime
prendiamo
pagine.
Prendiamo le prime pagine scannerizzate.
Ah, non ce l'hanno più? Come mai?
Perché non lo so.
Ma in realtà anche La Repubblica. Ah no, venerdì 28 aprile. No, no, giusto.
Oggi è venerdì.
Sì, sì, no, ma perché qua c'era scritto che La Repubblica era l'edizione di ieri. Ma invece no.
Sì, ma quella è la scritta di domani.
No, è quella di ieri. Cos'è la scritta di domani? Vabbè. Allora, La Repubblica dedica l'immagine di centropagina a mezza testa. Quindi già io non riconosco le persone quando hanno la faccia completa. Figurarsi questo che è preso dagli occhi in su. Comunque stavo dicendo, potrebbe assomigliare a Trump, anche perché di fianco c'era scritto i 100 giorni di Trump, perché la sua America continua ad amarlo. Però Francesco, non mi dai neanche la possibilità di esprimermi. Comunque, a Detroit, tra gli operai che hanno scelto il presidente degli Stati Uniti, le storie al rallentatore. Invece la notizia di rilievo ci parla del bel paese, così regnava Mafia Capitale, 5 secoli di carcere. Chiesti 28 anni per il boss Carminati, 26 per Buzzi, la città nelle loro mani. E invece gli occhielli, il PM ONG pagate dagli scafisti, Orlando e Minniti parli se ha le prove. Poi le braccia al cielo, un segno di resa, l'analisi, le idee come salvare il Parlamento, e poi parla, beh non so chi parla, comunque ragazza del treno difendo il nuovo libro.
Senti chi parla.
E infine il colloquio McQueen e la Brexit, May è peggio di Thatcher, laburisti nel caos, aiuto. Passiamo invece al Fatto Quotidiano. Allora, ci abbiamo due articoli in alto che però sì, riesco a leggere in questo momento. Quello a sinistra, Renzi, no? Alla moschea che danneggia Pessina, l'editore dell'Unità ha interessi anche a Firenze. E invece l'altro, Mafia Capitale, chiesti 5 secoli di prigione, IPM 28 anni a Carminati e 26 a Buzzi, 6 sotto inchiesta, per Rigopiano è indagato anche il sindaco eroe, questo è un altro occhiello. Mentre invece il centro pagina, ONG, i ministri attaccano IPM, ma gli 007 hanno le telefonate. Il procuratore destabilizzano, Minniti frena, Orlando critica. Gli scafisti abbandonano i profughi vicino alla Libia, dove ci sono solo le navi private. Il colloquio radio rivelato dalla procura di Catania, potete mandarli, noi siamo qui. Il guardasigilli, niente allarmismi, servono le prove. E poi Papa al Cairo, ecco la chiesa dei copti coperta di sangue. E un paio di occhielli, riscossa di Torino, un libro Pride contro Milano e un privilegio è per sempre, Rai, quei maxi stipendi che nessuno abbasserà. In fondo, guarda un po' chi torna, beh, dico torna perché io e Francesco ieri sera, prima di andare a dormire, abbiamo visto un video che riguardava Gramsci, che c'entrava con Gramsci, ed ecco qua, ma sul Fatto Quotidiano.
Se tu vuoi... così.
80 anni dalla morte,
spalmare la tua
sfilata
vita privata
sulla tomba, Orfini contestato. Ah, parlavo proprio di questo.
Se tu vuoi sfilare
e Gramsci
la tua vita
disse,
privata,
lasciatemi stare. Cosa vuoi?
Sulla pubblica piazza, fallo. No, non tirare in mezzo anche me in questa tua.
Francesco Renga, il mio canto libro che non vuole cambiare il mondo.
E finito di interrompermi mentre parlo, dice delle notizie su Francesco Renga poi.
E infine l'articolo di fondo di Marco Travaglio che titola La serva serve. E vediamo se riesco a capire di che cosa parla, probabilmente di questa cosa dell'ONG, ma non lo so. Non lo so. Quindi, ne vuoi leggere uno tu o vado avanti io?
Dai, fanne ancora uno tu. Sei così brava.
Allora, andiamo alla Stampa. Per la quale l'articolo più importante riguarda questo caso sulle ONG, anche per la Stampa, quindi migranti, il caso ONG divide il governo. Orlando, i magistrati parlino con le indagini, Minniti, vicenda da non sottovalutare. Legge elettorale, Renzi prepara consultazioni con i partiti, il voto francese spinge i grillini. Questo è un articolo che parla di tutto. Procuratore di Catania insiste, alcune forse finanziate dai trafficanti, si parla sempre delle ONG, poi frena, soltanto ipotesi di lavoro. Poi abbiamo l'articolo di fondo che titola La verità nell'interesse nazionale, l'immagine è dedicata a Papa Francesco e alla sua visita in Egitto, noi due papi insieme contro gli estremismi, intervista al leader della Chiesa copta nel giorno dell'arrivo di Francesco. E poi c'è questo collage veramente struggente appunto tra il leader della Chiesa copta, che non so come si chiama, e Papa Francesco con un tipo
Sergio.
Che Sergio e Papa Francesco con un tipo che passa davanti con una sorta di scaletta di legno sulle spalle, chissà. E poi abbiamo due occhielli a lato, le idee, Quindi la lezione di Adam Smith per Trump e un giorno per imparare a guarire. E invece, infine, altri tre piccoli occhiellini all'Italia, ok, al prestito da 400 milioni, ma non bastano.
Cioè, sono piccoli occhiellini.
Quanto piccoli occhiellini.
Quanto sono piccoli?
Sono piccoli.
Piccolissimi.
Piccolissimi. Faccio fatica a leggerli, infatti. Poi, le proposte. Hai sentito su all'Italia, vabbè, ha fatto...
Che c'è stato il referendum.
Vabbè, sì, quello che ha vinto il no, ma... no, il fatto di Lufthansa, no? Dopo che ha vinto il no, il giorno dopo tutti quanti parlavano del fatto che Lufthansa era interessata, poteva essere interessata a comprare.
Secondo me è stata una manovra giornalistica.
A comprare l'Italia. Il giorno dopo Lufthansa ha fatto una comunicazione dicendo: ragazzi, noi non abbiamo mai detto nulla di tutto questo.
Perché all'inizio non lo volevano vendere i francesi, allora hanno provato, poi adesso qui i tedeschi giustamente gli hanno detto: mira il dito.
Bene, poi gli altri due occhiellini, piccoli occhiellini, le proposte, tasse, la corsa dei partiti per tagliarle e editoria via libera a Gedi, sarà il primo gruppo italiano. Invece il buongiorno di Mattia Feltri, ma non fa più Massimo Gramellini il buongiorno.
Ma dai, da due mesi che continuiamo a dire, ma di più di due mesi.
Ma infatti, mentre lo dicevo mi sono accorta che...
Mi stai dicendo una stupidaggine.
No. Non è una stupidaggine, però è una cosa già detta. Vabbè, insomma, il buongiorno titola la classifica dei gonzi.
Potremmo usarla come apertura delle notizie locali, no? Il buongiorno si vede dal mattino.
Eh sì, è perfetta.
È geniale.
È geniale. Andiamo avanti.
Mi guardi perché vuoi che lo faccia io?
No, faccio io. O fai tu.
Va bene, fallo tu.
Va bene, allora passiamo al manifesto.
Procurato allarme. Alcune ONG forse vogliono destabilizzare l'economia italiana. È l'ultima puntata della campagna mediatica del procuratore di Catania, Zuccaro, contro i salvataggi dei migranti in mare. Ma stavolta interviene il governo, il guardasigilli Orlando, le procure parlino con gli atti. Con gli atti. Minniti, no a generalizzazioni, la Caritas attacca a destra i 5 Stelle, cercate solo voti. E poi l'Istat, aumentate del 30%, penso, per cento, le persone che hanno perso il lavoro dopo l'abolizione dell'articolo 18. Boom di licenziamenti grazie al Jobs Act. All'Italia, Lufthansa e Ferrovie dello Stato si tirano indietro e il piano B non c'è. Poi un'arma pacifica, boicottiamo i paesi che alzano i muri contro i migranti. E poi inquinamento, la UE ammonisce l'Italia, stop alle polveri sottili. Grandi opere, un decreto appalti contro l'ambiente e l'informazione. E poi di fianco, primarie PD, Orlando incalza Renzi, referendum sugli alleati. Ultima dalla Francia, né Marine né Macron, perché una di nome e l'altra di cognome, la sinistra che dice no. E questo si riferirà probabilmente alle dichiarazioni di Mélenchon. Comunque, cos'altro abbiamo da leggere? Il Sole 24 Ore? Lo leggo io? Va bene. Il Sole 24 Ore. Il presidente BCE, i tassi restano ai minimi. In Europa... rischi legati alle banche. C'è mai fatto caso che la prima notizia, quella in grande del Sole 24 Ore, spesso parla di tassi, che è sempre una cosa che mi ha affascinato, questa cosa del tasso, no? Che è un animale, ma è anche una questione, un animale nobile, insomma, ed è anche una questione di economia il tasso, capito?
Ma perché sarebbe un animale nobile?
Non lo so.
Non lo so.
È bello un tasso, è un animale pregevole.
Pregevole.
Invece un tasso economico, guarda che brutto che è. Vabbè, comunque la BCE tiene la rotta, non si capisce per andare a dove. E poi sotto Messina, nuova strategia di crescita a inizio 2018, focus su polizze e risparmio, intesa conferma maxi cedole. E poi così, passando di palo in frasca, l'Islam è la sfida delle libertà religiose. Vediamo.
E
cioè è come congiunzione. Padoan, all'Italia subito i fondi statali per evitare stop dei voli. Renzi, contrario allo scambio IVA-cuneo, vanno abbassate le tasse alle famiglie. E poi il peso dei gazebo su fisco e alleanze. Questa era la prima pagina del Sole 24 Ore. Se vuoi passare alla lettura dell'ANSA.
Ma dai, ma c'è una super notizia sull'ANSA.
Dica.
Bellucci e Costurizza
fanno un film insieme? O hanno una love story?
Ah no no, è un film, un film. Niente niente, è un film in cui probabilmente si innamorano. Per un attimo ho pensato che questa favola fosse realtà. Va bene. Allora, l'ANSA. Prima notizia: un arrestato e un espulso, inchiesta terrorismo a Brindisi, avevano contatti con AMRI, operazione antiterrorismo della polizia. Un cittadino congolese, in passato ospite del centro per rifugiati di Brindisi, è stato arrestato, mentre un marocchino risultato in contatto con Anis AMRI è stato espulso. Poi, seconda notizia, il viaggio di Papa Francesco, io pellegrino di pace in Egitto. Terza, polizia spara e ferisce una donna vicino Londra. Quattro arresti. Ma chissà cos'è questa storia. Poi, PM Mafia Capitale condannare Carminati a 28 anni di carcere. La procura ha chiesto per Buzzi, il RAS delle cooperative, 26 anni e 3 mesi. Ancora due scosse di terremoto del 4 e 4.1 nelle Marche, al confine con l'Umbria. Poi, primi 100 giorni di Trump, tanto caos e poche vittorie. Fiasco su muro, immigrati e Obamacare, ma il tycoon si dà un 10. Poi, crisi all'Italia.
Non ho mai capito, ma si dice tycoon o tycoon?
Non lo so, io sono andata
a sentiment.
Crisi all'Italia, Lufthansa, Ferrovie e Intesa si sfilano. Intesa San Paolo, nessun piano B, non spetta a noi. E poi primarie PD e scontro sulle alleanze a sinistra. L'altra sera c'è stato appunto il duello, anche se forse sarebbe meglio chiamarlo triello, su Sky tra
Buono, il brutto e il cattivo.
Il buono, il brutto e il cattivo. Chi è il buono? Beh, Emiliano.
Sì. Orlando il brutto.
Orlando il brutto e Renzo il cattivo, per forza. Lo so, però. Vabbè. Poi sei indagati per la tragedia dell'hotel Rigopiano. E vabbè, basta. E poi c'è questa notizia: Alessia sposa Michele, è la prima trans a dire sì. Ah, e poi c'è questa qua: migranti, PM, trafficanti finanziano ONG, alt, minniti. Vabbè, insomma, direi che è già a sufficienza.
Va bene, allora metto una canzone e poi passiamo con le notizie locali.
Yeah.
Allora, in diretta con le notizie locali, anche se devo dire che oggi sul locale non abbiamo un granché. Tu rilancia su Twitter, che io intanto leggo queste due notizie. Abbiamo parlato di Alitalia e allora Sentiamo cosa ne pensa il governatore del Veneto sulla questione Alitalia. Alitalia, Zaia, il modello giusto è Ryanair. Governatore, dispiace per, per lavoratori, ma è cadavere eccellente. Per il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, in Italia ci sono due modelli di traffico aereo per i viaggiatori, cioè Alitalia e Ryanair, ma il secondo, ha detto oggi, quello puntuale ed efficiente, più che altro è quello che costa poco. E che poi sia puntuale ed efficiente, sappiamo bene perché Ryanair è puntuale ed efficiente, perché
non sono tanto puntuali magari quelli che vanno a prendere i voli Ryanair, ma
esatto,
questa è un'altra storia.
Un'altra storia, però Ryanair insomma praticamente viola qualsiasi norma sul buon senso di una compagnia aerea, oltre che fa lavorare con il lavoratore in condizioni di semischiavitù, ma a quanto pare Zaia questo lo ignora, e o se non lo ignora ritiene in ogni caso che quello sia il modello giusto. Sappiamo che Alitalia ha una posizione dominante rispetto a molte tratte aeree, ha aggiunto, ma mi meraviglia che ci sia ancora qualcuno in Italia che si meraviglia di Alitalia. Pensa che giro che ha fatto. È un'agonia che stiamo trascinando da anni. A me spiace veramente per i lavoratori, ha concluso Zaia, ma è un cadavere eccellente. Quindi queste sono le parole del presidente della regione Veneto. Poi un'altra notizia, così un po' di folklore, tanto pur parlè, intanto che la mia co-conduttrice cerca altre notizie locali, come vedo che sta facendo. Lite in famiglia, ubriaco si scaglia contro la moglie e prende a calci e pugni i carabinieri. Vi leggo soltanto il titolo in realtà, perché non è che sia una notizia molto interessante, mi faceva ridere questo che ha picchiato i carabinieri e basta in realtà. E non c'è molto altro di il locale quest'oggi, per non dire che non c'è proprio assolutamente niente. Si parla dei danni delle piogge, delle gelate nell'agricoltura veneta. E poi cioè si parla del PFAS, ma abbiamo già parlato a destra e a manca, no, non c'è proprio niente sul locale quest'oggi. Mi dispiace, ma non ho niente da leggere. Tu hai trovato qualcosa sul locale, Maria?
Allora, vabbè, questa che è una notizia più che altro simpatica. L'Adige in secca è una meta turistica. Nel fiume prosciugato ricompaiono pezzi di storia e reperti. Spunta persino un furgone rubato nel 1977.
Ma dai.
Pensa te. Vabbè. Non solo con gli Ugani, città d'arte e feste paesane, questi giorni di festa hanno consacrato un'altra meta turistica nella bassa padovana. Negli ultimi giorni decine di persone hanno deciso di raggiungere i confini polesani per mettere un piede nel letto in secca del fiume Adige. Mamma mia, guarda.
Ah sì, bello asciutto.
Questi giorni il corso d'acqua ha toccato livelli minimi storici, tanto da diventare persino percorribile in alcuni punti. Non è un caso dunque che decine di persone tra sabato e martedì abbiano voluto toccare con mano questa situazione, che rimarrà scritta negli annali. Un altro scenario originale, infatti, è possibile vedere quello che resta del vecchio ponte bombardato il 20 aprile 1945. Guarda questi pali di legno. Che storia. Vabbè, il ponte di legno correva parallelo a quello attuale ed è crollato sotto le bombe inglesi della Seconda Guerra Mondiale. Nel quale morirono anche 74 civili. Vabbè, insomma, poi c'è appunto questo furgone rubato nel 77, 20 aprile 77, non è però l'unica vettura recuperata nelle ultime settimane, quasi tutte rubate e utilizzate per compiere qualche colpo. Basta fare una passeggiata sul letto ancora umido e orfano di acqua per incappare in altre scoperte anomale: televisori col tubo catodico, scheletri di animali, rifiuti che danno la misura del degrado umano che ha dovuto sopportare l'Adige negli anni. E poi Peugeot 306 con all'interno resti umani. Vabbè, ecco, questa era una notizia un po' così. Poi un'altra notizia di ieri: profughi, nuovo bando della prefettura per altri 400 posti. Nuovo avviso esplorativo per altri 400 posti per i profughi, ma solo nei comuni che attualmente non ne ospitano. È deciso il prefetto Renato Franceschelli nel perseguire il suo disegno di accoglienza diffusa in tutti i comuni della provincia, così da riuscire ad alleggerire il centro di accoglienza di Bagnoli. Nel nuovo avviso pubblicato oggi dal sito della prefettura c'è infatti una lista dettagliata, comune per comune, di dove possono essere inserite le strutture di accoglienza per i migranti. Sono 55 comuni sui 104 della provincia, un po' più della metà. Il tutto con regole precise anche sui numeri dell'ospitalità, evitando quindi le grandi concentrazioni. Poi c'è l'elenco di tutti i comuni, tra i quali tra l'altro non c'è Padova. Ma... E poi non si tratta di un bando vero e proprio, ma di un avviso esplorativo. La prefettura dunque cerca la disponibilità di enti pubblici e imprese del privato sociale per trovare nuovi posti al di là delle graduatorie già pronte. Per quale motivo? Perché il bando da 19 milioni che si è concluso inizio marzo ha consentito di coprire solo 1.850 posti sui 2.000 minimi necessari. I numeri dell'accoglienza sono in continua crescita, per cui la prefettura ha deciso di cercare eventuali ulteriori e differenti strutture per altri 400 posti per stranieri richiedenti asilo fino al 31 dicembre 2017. Ecco qua, insomma, la notizia. È bella questa immagine. Vabbè, lo stesso, non ve la descrivo. E...
Ce la descrivi?
No, no.
Dai.
No, no, ma è già chiuso. Poi, il Festival del Lavoro al via con Susanna Camusso.
Attenzione.
Da giovedì a sabato. 3 giorni di dibattiti con politici ed esperti a piove di sacco.
C'è anche la Susi a piove di sacco.
Allora, al via giovedì 26 fino al 29 aprile a piove di sacco, la prima edizione del Festival del Lavoro. Inaugurazione alle 17, aspetterà la segretaria Susanna Camusso. A intervistarla il direttore del nostro giornale, Paolo Possamai. Possa mai dire qualcosa di intelligente. L'evento di 3 giorni è organizzato dal comune di Piave di Sacco e prevede la partecipazione di personaggi di rilievo del mondo del lavoro, del sindacato e della politica. Dopo l'intervista a Camusso, giovedì, interverranno l'assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan, e l'onorevole Jessica Rostellato, del PD. Alle 21, all'incontro L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, spazio Maurizio Sacconi, Energie per l'Italia, già Ministro del Lavoro. Poi Pierpaolo Baretta, Sottosegretario dell'Economia, Onofrio Rota, Segretario regionale della CISL, Bombassei, Civici Innovatori, già vicepresidente Confindustria, Carlo Fiumando, Centro Università di Padova. Insomma, c'è sicuramente una bella fauna. Poi venerdì 28, vabbè, insomma, senza fare pubblicità a questo evento, da giovedì a domenica, sicuramente la presenza di Camusso, ma non solo, altri politici renderanno tutta la faccenda molto interessante. Vediamo la chiusa. I cittadini che interrogano me e gli assessori, aggiunge il sindaco, su questioni legate al lavoro sono sempre più numerosi. Come sindaci abbiamo pochi strumenti per far fronte a questa problematica di vitale importanza. Il Festival del Lavoro potrebbe quindi essere visto anche come un laboratorio di idee da cui può nascere qualche proposta concreta immediatamente utilizzabile. La disoccupazione, il precariato, la continua riduzione dei diritti dei lavoratori sono motivo di preoccupazione, aggiunge l'assessore Luca Carnio. Al Festival del Lavoro proveremo a trovare con gli esperti una qualche risposta a un problema sociale.
Pensa, ma forse gli esperti è meglio lasciarli stare, visto i risultati che hanno prodotto recentemente. E questo mi collega alla notizia che sto per leggere, però questa è una notizia nazionale, quindi magari mettiamo un briciolo di musica e poi passiamo alla lettura del nazionale.
Can talk these words that will sound so sweet. They will even make your little heart skip a beat. I can heal the sick, raise the dead, and make the little girls talk out of their head. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seven son. I'm the one, I'm the one. The one they call the seven son.
quella tossica della mia co-conduttrice, ha letto questa notizia che è locale, però le piace troppo e quindi non può esimersi dalla...
Non è vero, ma non è vero. Perché devi dire Fandonie? Tra l'altro c'è sempre la stessa foto, tutta che riguarda notizie diverse, ma tutte riguardano la Shabu.
Shabu. Cos'è la Shabu?
Non lo so. Comunque non credete a quello che dice Francesco, ho solo letto questa parola non sapendo cosa fosse, lui ha detto ah, ma come non lo sai, ma è una super droga, ma come fai a non saperlo, e poi dice che sono io. Vabbè, la notizia comunque è: fermato per un controllo in auto, trasportava Shabu, spacciatore finisce in manette.
Che ridere.
Mi fa ridere Shabu.
Ma cos'è la Shabu?
Non lo so. Allora,
dici, spiegaci cos'è la Shabu.
È successo dal Bignasego. L'auto era condotto da JV, cinese residente a Padova. L'uomo ha dimostrato eccessivo nervosismo e i carabinieri, sono noti indagatori della psiche umana, soprattutto quella cinese, hanno subito notato il nervosismo dell'autista.
Guarda, vabbè, ti dico che la Shabu,
l'hanno perquisita.
Tu diresti è una nuova droga sul mercato.
Una tipologia di droga sintetica molto costosa, conosciuta anche come ice o crystal meth.
I cristalli metanfetamina.
Ah.
Ma la Shabu in realtà è stata creata per la prima volta, pensa, a fine dell'Ottocento.
Pensa a te.
In alcuni laboratori giapponesi. Poi si è presto diffusa in Thailandia e nelle Filippine, da cui proviene ancora oggi, eccetto rari laboratori nell'est Europa. E proprio gli immigrati filippini che vivono a Milano ne sono diventati i principali consumatori.
Shabu, shabu.
Questa era se mi interessava. Comunque, avevamo detto che parlavamo di lavoro, visto che abbiamo sentito dell'iniziativa a Piove di Sacco, dove c'è anche la Susi. Allora, vediamo una delle grandi battaglie vinte dalla CGIL, quella sul Jobs Act. Con questo articolo del manifesto, Jobs Act aumentano i licenziamenti giù i contratti stabili. INPS, più 30% licenziamenti disciplinari nelle aziende over 15, con il taglio degli sgravi. Meno 12% dei contratti a tempo indeterminato, 284.000 contratti a tempo determinato e 35.000 contratti di apprendistato trainano l'occupazione a gennaio-febbraio 2017. 10.526.000 voucher venduti in un anno fino al 17 marzo, giorno in cui il governo Gentiloni ha abolito con un decreto i buoni lavoro. Aumentano i licenziamenti disciplinari nelle aziende con più di 15 dipendenti, con il taglio degli sgravi contributivi alle imprese per i neoassunti crollano le assunzioni a tempo indeterminato. I pochi assunti trovano in busta paga un regalo: la retribuzione inferiore a 1.500 euro sono più basse di quelle già basse dei colleghi già assunti. Sono le conseguenze del Jobs Act di Renzi e del PD, riassunte dall'osservatorio sul precariato dell'INPS, che ieri ha pubblicato i dati di febbraio 2017. La cancellazione dell'articolo 18, l'imposizione del contratto a tutele crescenti, dove crescere è la libertà delle imprese di licenziare, il regalo di Stato alle imprese pari a 11 miliardi di euro in tre anni, il taglio dei salari per il lavoro dipendente nel privato, ovvero i pilastri della dissennata politica dei bonus imposta da Renzi, ha portato alla seguente situazione. Nei primi due mesi del 2017 i licenziamenti disciplinari sono aumentati del 30% rispetto ai primi due mesi del 2016. Oggi sono 5.437, ieri erano 4.111, ma oggi, nel senso, nei due mesi, spero, non in un giorno, che abbiano licenziato 5.437 persone. Tu cosa dici? Non stavi ascoltando qui?
No.
E salgono del 64,9% se si considera il periodo analogo del 2015, quando il Jobs Act non era ancora in vigore. Questo significa che la riforma approvata dal PD ha aumentato i licenziamenti grazie all'abolizione dell'articolo 18, che ha di fatto cancellato il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti da marzo 2015 nelle aziende con oltre 15 addetti. L'altro totem renziano è l'aumento delle assunzioni a tempo indeterminato. Una bufala. Tagliati i costosissimi sgravi, la crescita si riduce drasticamente. Nei primi due mesi del 2017 del 13% rispetto a quello del 2016, con un saldo positivo tra assunzioni e cessazioni di solo 18.000 contratti. La metà di quelli del 2016 e il 15% di quelli dei primi due mesi del 2015. Senza i soldi pubblici le imprese italiane non assumono. La politica dei bonus ha spostato un'immensa quantità di denaro pubblico nelle tasche dei capitalisti, senza per peraltro risultati significativi. E poi va anche detto che se c'è un tasso positivo è anche vero che le assunzioni contano pure le assunzioni di un giorno, dei contratti di una settimana o formule del genere, che non sono assolutamente rare, anzi sono abbastanza comuni. E quindi è vero che magari le assunzioni sono di più, ma è vero anche che la stessa persona in un mese può firmare tranquillamente anche 20 contratti diversi se firma un contratto ogni giorno. E ripeto, soprattutto nelle cooperative che gestiscono la logistica delle grandi aziende, i contratti giornalieri o settimanali sono prassi, quindi non c'è da stupirsi. Al confronto su Sky con gli altri candidati alle primarie PD, Renzi ha rilanciato anche il dato grezzo sugli oltre 700.000 assunti con il Jobs Act. I dati INPS raccontano un'altra realtà, quella della dinamica del mercato del lavoro, che non può essere rappresentata con una somma, ma con un saldo tra assunzione e cessazione dei contratti. Il valore va misurato su base annua, e non con la somma del biennio, come fa invece Renzi. Per l'INPS, il saldo dei primi due mesi del 2017 risulta positivo, più 352.000, ma bisogna guardare le tipologie dei contratti contenuti in questa cifra. Ci sono contratti a tempo indeterminato, che sono 33.000, ma la crescita è trainata dai contratti di apprendistato, che sono 35.000, e dei contratti a tempo determinato, 284.000, inclusi i contratti stagionali. Questo significa che il Jobs Act, tanto sbandierato, è un altro modo per produrre precarietà per legge. Oltre alla riduzione dei salari, 31,8% contro il 35,8% rispetto a gennaio e febbraio 2016, ci sono gli immancabili dati sui voucher, che hanno continuato a macinare record su record anche a marzo 2017. Tra il 1 e il 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto che li ha aboliti, con la possibilità di usare quelli acquistati fino a fine anno, sono stati venduti 10.526.569 voucher, in linea con l'intero mese di marzo 2016, in cui erano stati venduti 10.922.770 voucher. Il presidente dell'INPS, Tito Boeri, chiede un rilancio degli sgravi alle imprese, anche in mancanza della domanda di lavoro. Certo, ne abbiamo dato ancora abbastanza soldi, diamogliene qualcuno di più. Mi chiedo se non valga la pena di mantenere in piedi forme di decontribuzione per i giovani, con lo Stato che paga per loro i contributi, sostiene. Una forma simile è comunque presente per gli under 35 nel Sud. Più critica la CGIL con Tania Scacchetti, segretaria confederale. Il fallimento del Jobs Act è sotto gli occhi di tutti. Sgravi contributivi a pioggia per le imprese e riduzione delle tutele per i lavoratori non hanno rappresentato la strada giusta. L'articolo si chiude con questo piccolo paragrafo. Il Jobs Act è stata una scelta sbagliata, sostiene Francesco Laforgia, capogruppo alla Camera degli scissionisti del PD. Articolo 1 MDP. Sul tavolo mettono il ripristino dell'articolo 18 e chiedono la calendarizzazione di una proposta di legge. Cioè, questi finché erano del PD hanno votato il Jobs Act, adesso che sono fuori devono fare finta di essere un'opposizione e chiedono la reintroduzione dell'articolo 18. Tutti questi giochini poi le fanno sulla pelle delle persone che il lavoro poi l'hanno effettivamente perso perché sono stati licenziati. L'iniziativa resta nel campo del PD renziano e del governo Gentiloni, che ha abolito i voucher con un decreto per impedire il referendum CGIL. La richiesta di una revisione dell'altro top term renziano è giunta anche dal segretario confederale della UIL, Guglielmo Loi, che denuncia anche l'aumento del 431% nei licenziamenti da esodo incentivato, cambio di appalto e interruzione di rapporti di lavoro nel settore edile. Il Jobs Act è dipendente soltanto dagli sgravi contributivi, afferma Renato Brunetta Forza Italia, una strategia sbagliata che ora si vuole ripetere con sgravi per i giovani e donne, di vago stampo elettorale. I dati dell'INPS confermano le nostre paure, gli unici effetti del Jobs Act sono precariato e licenziamenti, sostengono in portavoce Movimento 5 Stelle delle Commissioni Lavoro, Camera e Senato. Questa la notizia. Vuoi leggere qualcosa tu? No, mi risponde, quindi penso di sì.
Non so, in realtà stavo leggendo stavo cercando un po' di notizie, ho trovato sicuramente qualcosa di interessante. Restiamo in ambito lavoro, anche se magari non so. Allora, prima notizia, questo è un po' avanti. Parliamo dell'Italia, vediamo, ci stai? Tra l'altro io avevo un articolo del Corriere della Sera che però non ho letto. Proviamo, ci lanciamo.
Come vuoi.
Vediamo. Tu in caso commenta a lato. Facciamo così, io leggo e tu commenti.
Va bene?
No, dai. Allora, un articolo del Corriere di cartaceo di oggi. all'Italia, ora si fa avanti Lufthansa, ma lì, ma com'è?
Ma secondo me è uno vecchio.
Eh no, ma è di oggi, 27 aprile, no? Di, ah, di ieri. Di ieri.
Quando ancora pompavano sta cazzata che si faceva avanti Lufthansa.
Allora niente.
Niente notizie?
No, allora non la leggo. Giusto? Allora, intanto vediamo quella su, sull'Ansa di Alitalia, cosa dice, che invece è di oggi, cioè di ieri sera, anzi. Appunto il titolo è: Alitalia, Lufthansa, Ferrovie e Intesa si sfilano, compagnia tedesca, nessuna intenzione di acquistarla. Lufthansa, Ferrovie e Intesa si sfilano da Alitalia, abbiamo una chiara intenzione di non acquistare Alitalia, dice il direttore finanziario della compagnia tedesca. Risponde a una domanda sulla posizione del colosso tedesco nei confronti del gruppo italiano durante la conference call a seguito dei conti del gruppo, come riporta Bloomberg. In questo momento l'argomento non è di interesse e la società non è stata contattata da nessuno. E la posizione del gruppo FS su un possibile coinvolgimento di Ferrovie nel salvataggio. E poi, non esiste un piano B portato avanti da Intesa San Paolo. Non abbiamo un piano B e non compete a noi farlo. Noi siamo una banca, un'azienda che si occupa di credito e non di aeromobili. Dice Carlo Messina, CEO di Intesa San Paolo, prima dell'inizio dell'assemblea degli azionisti a Torino.
Ma quindi lo quindi, sanno?
Eh?
Lo sanno e che fanno finta di dimenticarselo ogni tanto.
Sì, sì, che sono un'azienda che si occupa di credito.
Esatto.
Comunque, vabbè, i tre che erano stati un po' sbandierati, le tre aziende che erano state un po' sbandierate come possibili salvatori della patria, tutte e tre hanno fatto delle dichiarazioni dicendo non c'è fra un cazzo, non è il nostro compito o simili. Sempre, appunto, restando sul lavoro, beh, relativamente in realtà, vi ricordate Abdel Salam, quel lavoratore ucciso da un camion a Piacenza l'anno scorso mentre stava manifestando in un picchetto davanti alla fabbrica? Beh, sono arrivate ben 9 condanne. Allora prendiamo questo articolo da Zic, Zero in condotta. Se dopo la morte di un lavoratore si condanna chi protesta, è un articolo di ieri. 9 decreti di condanna sono stati notificati in queste ore ad altrettanti militanti bolognesi per aver partecipato alla manifestazione di protesta per l'omicidio del delegato USB della logistica.
La settimana scorsa sta notizia.
Di ieri? Non so. Io la settimana scorsa non l'avevo letta.
Io sì, magari ho letto il giornale di oggi.
L'altro ieri ho letto una storia di Dylan Dog in cui lui riceveva il giornale di 2 giorni dopo. Infatti si chiamava Accadde domani. Vabbè. Insomma, appunto, quindi questi 9 decreti di condanna per la manifestazione di protesta avvenuta, però si parla della manifestazione di Bologna, se non sbaglio, vediamo. E ne dà notizia il sindacato, aggiungo io USB, in una nota. Il decreto penale di condanna è un provvedimento che il giudice per le indagini preliminari può utilizzare per alcuni tipi di reato, rispetto ai quali impone una pena pecuniaria anziché detentiva. Il condannato ha possibilità di opporsi chiedendo un normale processo, ma deve farlo non più tardi di 15 giorni dalla notifica. Prosegue USB. A Bologna, come in molte altre città italiane, alla notizia dell'assassinio del nostro compagno, la USB aveva chiamato i lavoratori a scendere in piazza. Sì, quindi si parla della manifestazione di Bologna. Ovunque la risposta era stata immediata e determinata. Ora il GIP di Bologna condanna 9 giovani militanti al pagamento di cifre esorbitanti, mediamente 25.000 euro cada uno, al posto di mesi e mesi di reclusione, alcuni in qualità di promotori della riunione pubblica di protesta organizzata dall'associazione sindacale USB e del conseguente corteo di protesta omettevano di darne preventivo avviso almeno 3 giorni prima al questore, altri per aver acceso una torcia fumogena senza licenza dell'autorità, tutti per aver forzato i cordoni della polizia per entrare in stazione e diffondere il comunicato di protesta alla cittadinanza. È evidente la volontà di colpire l'USB e chi esercita il diritto al conflitto, continua il testo. L'assassinio di Abdel Salam è avvenuto nel corso di una battaglia sindacale molto dura e determinata contro i licenziamenti alla GLS e per garantire diritti agli operai di questa azienda. Abdel era un nostro delegato di stabilimento ed era sul piazzale a svolgere la sua funzione di militante dell'USB. Oggi la magistratura colpisce duramente chi si è unito a migliaia di altri uomini e donne nel dolore per l'assassinio di un proprio compagno. La stretta repressiva definitivamente legittimata in questi ultimi giorni con il via libera al decreto Minniti si preannuncia molto dura soprattutto nei confronti delle lotte sociali e sindacali. Altri episodi di prevenzione delle lotte si erano avuti nei giorni scorsi. La USB annuncia non solo ogni iniziativa legale necessaria a tutela dei propri militanti, ma anche l'apertura di un vasto confronto politico con tutti coloro che si diranno disponibili a contrastare la deriva autoritaria nel paese. Vabbè, interviene anche la campagna Noi Restiamo. Vabbè, in realtà c'è tutto un altro bel pezzetto, però insomma direi che... Vabbè, questa era la notizia.
Allora prendo una notizia io, sempre per tornare su a parlare di Alitalia, la prendo da dal Sole 24 Ore. Alitalia, ok, rapido al prestito ponte, la compagnia nessun impatto sui voli. La prossima settimana si attende via libera al prestito ponte per Alitalia da circa 400 milioni per garantire per 6 mesi la continuità aziendale durante la gestione commissariale. Il governo ha informato la Commissione europea che il prestito verrà erogato a tassi di mercato, cioè sarà un intervento che, esulando dalle regole UE sugli aiuti di Stato, non richiede un'approvazione di Bruxelles e informalmente questa ultima ha dato il suo ok. La conferma arriva dal ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, secondo cui il fallimento di Alitalia non è praticabile perché creerebbe un danno economico all'Italia molto più grande dei soldi limitatissimi necessari per traghettarla per un periodo molto breve. Limitatissimi bisognerebbe vedere, insomma. I tempi sono strettissimi. Ieri il board della compagnia ha avviato una serie di passaggi formali in vista dell'assemblea dei soci del 2 maggio, che confermerà l'impossibilità di procedere alla ricapitalizzazione e sarà seguito sempre martedì dalla riunione del CDA, che formalizzerà al MISE la richiesta di ammissione dell'amministrazione straordinaria ai sensi della legge Marzano. La prossima settimana, dunque, è atteso un provvedimento. Il veicolo potrebbe essere un decreto legge o un emendamento da far confluire nella manovra all'esame della Camera. Subito dopo il 2 maggio saranno anche nominati i commissari in pole position Luigi Gubitosi ed Enrico Laghi. C'è anche l'ipotesi di affiancare un terzo commissario. Circolano i nomi di Aristide Police e Stefano Ambrosini. Con l'amministrazione straordinaria, ha aggiunto Calenda, il governo si troverà davanti a 2 opzioni. Dotare Alitalia di una finanza per 6 mesi per trovare un acquirente o farla fallire. La prima sarà più facilmente percorribile, come insegna il caso Ilva. Sulla stessa lunghezza d'onda il ministro Graziano Del Rio. Chiunque fosse disponibile a scommettere su questa impresa va aiutato, che siano fondi o altri vettori aerei, ha detto. L'importante è non svendere ma mantenere il patrimonio di Alitalia intatto. La liquidazione fa parte degli scenari possibili, ma lavoriamo per evitarla. Per il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, quella di Alitalia è una vicenda specchio del paese. Viviamo in una fase di emergenza e non c'è questa consapevolezza, c'è sempre qualcuno che pensa che a pagare sia un altro. Beh, sicuramente non sei tu. L'esecutivo ha escluso la nazionalizzazione della compagnia. A chi continua a sollecitare il coinvolgimento della CDP ha risposto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, ribadendo che il governo non è disponibile a partecipare direttamente o indirettamente ad un eventuale aumento di capitale della società. Quanto alle voci sull'interesse di Lufthansa, ieri è arrivata la smentita del direttore finanziario Ulrich Svensson. Abbiamo una chiara intenzione di non acquistare Alitalia. Quindi l'ha proprio detto chiaramente. Noi abbiamo intenzione di non acquistarla. E sempre su questo volevo leggere un'altra notizia. Vediamo se l'avevo aperta. Se no, non la leggo. No, non l'ho aperta. Vabbè, fa niente. Insomma, comunque era sempre su Alitalia. Ma ci saranno sicuramente... Ah no, eccola qua, l'avevo aperta in realtà. La prendo a contropiano. Dopo lo sperpero delle privatizzazioni, nazionalizzare è l'unica via realistica. Quindi, in controtendenza con quanto si è detto finora, leggiamo brevemente questa notizia. Se l'amministratore di un'impresa privata decidesse di regalare beni aziendali e poi regalasse soldi a chi accettasse di appropriarsene, questo amministratore difficilmente riuscirebbe ad evitare il confronto col codice civile penale. Invece i nostri governanti, amministratori dei beni di tutti, così si comportano con le nostre proprietà e con quelle altrui che finanziano. Per lo Stato, nell'economia, debbono valere regole di svantaggio rispetto a qualsiasi grande azienda privata. Così vuole l'Unione Europea e così i governanti che adesso ubbidiscono. Ovviamente con la massima soddisfazione degli imprenditori privati, che si vedono regalate le aziende e che quando le mandano in malora possono fuggire e scaricare di nuovo tutto sullo Stato. Ovviamente parliamo sempre del caso Alitalia, ma è una questione che può essere applicata a anche molte altre compagnie cosiddette di bandiera. Con quanti nostri soldi lo Stato italiano ha finanziato le privatizzazioni? Decine e decine, forse centinaia, sono i miliardi spesi per privatizzare il patrimonio produttivo pubblico nel nome della riduzione di un debito che non si è mai realizzata e di una maggiore efficienza mai ottenuta. Quanti miliardi sono stati regalati a imprenditori multinazionali che poi hanno sfasciato le aziende? Questa cifra non viene mai fornita ad un'opinione pubblica martellata dalle campagne a favore delle svendite. Svendite come quelle delle acciaierie di Piombino, che dopo una lunga trafila di fallimenti imprenditoriali, da Lucchini ai magnati russi, sono state regalate a un imprenditore algerino che non si è mai fatto vedere. Quella che oggi è l'Ilva è stata regalata alla famiglia Riva dal governo e dall'IRI di Prodi. I Riva hanno accumulato per anni miliardi, poi sono crollati sotto il peso della crisi e dei danni ambientali. Lo Stato da allora finanzia l'azienda a fondo perduto, in attesa di svenderla a qualche multinazionale che saccheggerà ciò che è rimasto. Farà un'ecatombe di licenziamenti e lascerà tutti i danni ambientali a carico della comunità e della spesa pubblica. Mentre fallivano in Ilva, i Riva venivano chiamati da Berlusconi a salvare l'Italia assieme a Colaninno, Marcegaglia e Montezemolo e tanti altri bei nomi, tutti coordinati da Passera, allora a capo di Banca Intesa. Tutta la crema dell'imprenditoria e della finanza italiana ha mostrato il suo reale valore nella gestione della compagnia aerea e il fallimento è stato totale, come quello del quotidiano che ufficialmente la rappresenta, Il Sole 24 Ore. Quindi anche una frecciata all'altra testata giornalistica. Le poche grandi privatizzazioni che per ora non sono fallite hanno consegnato l'eccellenza del sistema produttivo italiano, dalla Telecom all'Ansaldo, alle multinazionali a cui si affidano le aziende private medie, non appena i loro vecchi titolari pensino al futuro. Luxottica insegna, la Fiat della famiglia Agnelli è un'azienda americana con sede legale in Olanda, mentre l'Olivetti non esiste più, è stata sacrificata da De Benedetti per realizzare l'Omnitel, che oggi appartiene alla Vodafone. Le banche, che in gran parte erano pubbliche o sono già in possesso, sono in attesa di un compratore estero. Partner, si dice, nel mondo bene. Quel sistema industriale finanziario che era stato in grado di collocare il nostro paese tra quelli più sviluppati e che si reggeva proprio per il peso di un ruolo nel sistema pubblico è stato smantellato e svenduto pezzo dopo pezzo. E dopo il fallimento indecoroso della classe imprenditoriale italiana, quel sistema è ora terreno di caccia per i venditori di Colosseo che parlino inglese. Il vice di Renzi, Martina, ha sfacciatamente confessato che il governo non può nazionalizzare l'Italia, altrimenti dovrebbe fare altrettanto con tutte le aziende che dovessero chiedere, che evidentemente sono tante per l'ingenuo ministro che smentisce in tal modo l'ottimismo ufficiale del palazzo. Così, grazie alla fermezza autolesionista del governo, Lufthansa può far sapere di non essere interessata alla nostra compagnia aerea. Deve solo aspettare la catastrofe finale dell'azienda e poi raccogliere gratis i cocci. Lo stesso faranno le multinazionali dell'acciaio interessate all'Ilva, anch'esse devono solo attendere il disastro. E insomma, direi che possiamo interromperci qua sull'articolo. Continua ancora un pochino, ma la parte importante, cioè la parte che si legava all'articolo di prima, l'ho letta, lo potete trovare comunque integrale su Contropiano. Io metterei una pausa musicale, se tu sei d'accordo, mi fa sì con la testa, e allora ci risentiamo tra pochi minuti.
Bene, allora torniamo in diretta, sono le 9:55 e parliamo un pochettino di migranti e di guerra. Prima di tutto l'articolo che abbiamo visto presente su tutte le prime pagine, anzi essere l'articolo anche centrale delle prime pagine dei quotidiani di oggi, la questione sulle ONG che sarebbero finanziate da trafficanti per destabilizzare l'economia italiana. Prendo la notizia da un sito di cui non conoscevo l'esistenza, si chiama meinfatti.it, e appunto migranti, procura ONG finanziate da trafficanti per destabilizzare l'economia italiana. Il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, che indaga sul traffico dei migranti nella rotta mediterranea, dichiara ai microfoni di Agorà su Rai 3: a mio avviso alcune ONG potrebbero essere finanziate dai trafficanti e so di contatti, un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga, forse la cosa potrebbe essere ancora più inquietante, aggiunge. Si perseguono da parte di alcune ONG finalità diverse, destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi. Se l'informazione è corretta, questo cortocircuito non si può creare, salvo per effetto di persone che vogliono creare confusione. Beh, verrebbe da aggiungere che destabilizzare l'economia italiana non lo vedo tanto corretto, in quanto il lavoro nero, il lavoro, il deep lavoro, così mi verrebbe da dire, è assolutamente funzionale al mercato del lavoro e all'economia oggi presente, quindi non mi sembra che vada a destabilizzare. Mentre invece assolutamente d'accordo con il fatto che è un traffico che può fruttare, non penso quanto quello della droga, ma comunque riempire le tasche di bei soldoni a qualche bella persona. A stretto giro il ministro della giustizia Andrea Orlando afferma: spero che la procura di Catania parli attraverso le indagini, gli atti, perché credo sia il modo migliore. Se il PM ha elementi in questo senso faremo una valutazione, precisando però in generale non è giusto ricostruire la storia delle ONG come la storia di collusi con i trafficanti, è una menzogna. Chiede di evitare generalizzazioni e giudizi affrettati, attenendosi quindi a una rigorosa valutazione degli atti, anche il ministro degli interni Minniti, spiegando nel corso di un question time alla Camera. Anche il governo ha aperto un canale di scambio informativo con la Commissione UE, l'agenzia Frontex e il servizio diplomatico dell'Unione Europea per condividere ogni elemento utile a un quadro aggiornato. Analoga attività di indagine sull'impatto delle ONG sui flussi migratori svolge la Commissione Difesa del Senato, che ha preannunciato sue conclusioni entro la prima settimana di maggio. Andiamo a vedere se l'articolo dell'ANSA aggiunge qualcosa. Titola: migranti, PM, trafficanti finanziano ONG, Alt, Minniti e Orlando. E allora, ci sono le parole di Zuccaro che abbiamo già letto. Poi il magistrato in un'intervista ribadisce il suo netto distinguo e conferma che ONG come Save the Children o Medici Senza Frontiere, su tutte, operano correttamente da tanto tempo e fanno un gran lavoro. I soldi dati a loro, dice, sono spesi bene. Su altre invece occorre capire da dove arrivano i finanziamenti. Dimmi da dove prendi i soldi e ti dirò chi sei, osserva il PM, che all'ANSA spiega di aver denunciato un fenomeno e non singole persone, perché se si aspetta troppo tempo rischia di produrre elementi deleteri non più controllabili, e che questa è una deroga al riserbo ma anche un dovere per chi deve fare rispettare la legalità. E uno studio è anche l'impatto che un afflusso di migranti incontrollato ha sull'economia italiana. Scenari di forte impatto quelli evocati da Zuccaro, che non sembrano tuttavia condivisi da due esponenti del governo. Vabbè, poi appunto ci sono le dichiarazioni di Minniti, evitare generalizzazioni, e poi quella di Orlando che abbiamo già letto, e poi anche Matteo Renzi. Che qualcuno non si stia comportando bene, direi che è possibile, arrivo a dire è probabile, ma la visione degli operatori delle ONG che sono tutti al servizio degli scafisti, come detto da qualche aspirante statista, non va bene. Se qualche ONG va a qualche miglio dalla costa, sostiene l'ex premier, credo si debba intervenire, dopodiché vanno combattuti gli scafisti, non i volontari. Se diamo la colpa ai volontari che salvano in acqua le mamme che rischiano di morire, puntini puntini. Il faro sulle ONG da parte della Procura di Catania è acceso da tempo. Accertamenti sono stati avviati sul loro proliferare nel mar Mediterraneo, sui loro finanziamenti, anche sul metodo di soccorso e sull'approdo in Italia. E i contatti audio con i trafficanti, dalla Libia partono delle telefonate. Possiamo mettere in mare delle imbarcazioni anche se c'è il mare agitato? Questa è una citazione delle telefonate. E da navi vicine ai luoghi di soccorso si risponde: fate tranquillamente, tanto noi siamo a ridosso. L'intercettazione radio è però soltanto un elemento conoscitivo non utilizzabile processualmente perché non è identificabile la fonte. Le polemiche su ONG e migranti riaccendono il dibattito politico. Non so se è chiaro, ONG forse finanziate dagli scafisti. Gli ipocriti continuino pure ad attaccarmi, io vado fino in fondo, dice il vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle Di Maio. Prova a usare l'ironia il leader della Lega, Salvini, ma dai, ma chi l'avrebbe mai detto? E se il centrodestra si schiera compatto con le tesi del procuratore di Catania, dalle ONG si leva un coro di proteste, da Save the Children, che denuncia un generale clima di sfiducia di cui rischiano di fare le spese dei bambini, donne e uomini in fuga, a Regina Cantambrone, fondatrice di MOAS, che non so cosa sia, che accusa: questi politici stanno facendo campagna elettorale sulla morte delle persone. E riguardo a questo mi attaccherei con la notizia che è già girata da un paio di giorni, quindi insomma non è proprio fresca, però penso che sia sempre interessante parlarne, cioè del fatto che l'esportazione di armi dall'Italia ha avuto un aumento dell'85%. Aspettate un attimo che adesso apro l'articolo, non vorrei dire fanfaronate. E eccolo qua, sì, più 85% di esportazioni dall'Italia. Questo è l'articolo dell'ANSA di ieri, si parla di un 14,6 miliardi di euro nel 2016 e le esportazioni sono per il 50% al Kuwait, e poi la classifica segue con Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Arabia Saudita, USA, Qatar, Norvegia e Turchia. E riguardo a questo leggiamo un articolo di Popov che titola: chi esporta armi produce morte e importa profughi. La relazione governativa sulle esportazioni di armi nel 2016 conferma la continua ascesa dell'export italiano e in particolare sui mercati nordafricani e mediorientali, 59%, aree di crisi più vicine. E allora, andiamo a leggere l'articolo scritto da Maurizio Simoncioelli, che è il vicepresidente dell'archivio Disarmo. Allora, la relazione governativa sulle esportazioni di materiali di armamento nel 2016, come ho appena già letto, conferma la continua ascesa dell'export italiano sui mercati mondiali e in particolare su quelli nordafricani e mediorientali, 59%, aree di crisi e di conflitti a noi vicine. Appare notevole il livello complessivo delle autorizzazioni all'export, 14,6 miliardi, connesso in misura significativa all'accordo siglato con il Kuwait per 28 aerei Eurofighter, le cui consegne saranno scaglionate negli anni venturi. Va rilevato che l'export globale italiano nel quinquennio 2010-2014 si è attestato mediamente intorno ai 3 miliardi di euro, già dal 2015 è raggiunto a 8 miliardi di euro. Questo conferma un posizionamento sempre più alto nella classifica mondiale dei maggiori esportatori di armi. Il 63% del nostro export è indirizzato proprio verso paesi extra UE NATO, mentre a queste due organizzazioni va solo il 37%. A questo proposito va ricordato inoltre che nel corso degli anni è stata firmata una serie di accordi di cooperazione militare con ben 50 paesi, ponendoli praticamente nelle condizioni privilegiate concesse ai paesi UE e NATO, con un'equiparazione di fatto che lo stesso Sergio Mattarella già denunciò nella seduta 619 del 3 maggio 2005 in merito alla ratifica dell'accordo di cooperazione militare con l'Algeria. Dalla relazione si rileva anche un incremento dell'export di bombe da aereo MK82 e MK84, con 21.822 pezzi, nel 2015 solo 1.000, Bombe di questo tipo corrispondono a quelle prodotte dalla RVM di Domus Novas in Sardegna e destinate all'aeronautica dell'Arabia Saudita, che le sta utilizzando da tempo nello Yemen, come ha documentato Amnesty International. Leonardo Finmeccanica si conferma come primo operatore del settore, con quasi l'80%, seguita a terzo posto proprio dalla RVM. Va ricordato inoltre che nella relazione governativa viene indicato anche un valore ulteriore di oltre 176 milioni di euro per non meglio identificate intermediazioni in campo commerciale. Nella relazione, infine, notando che l'Italia è classificata terza per numero di paesi di destinazione delle vendite, dopo USA e Francia, si valuta tutto ciò come la dimostrazione di una capacità di penetrazione e flessibilità dell'offerta nazionale all'estero. Considerate le destinazioni e l'uso dei prodotti esportati proprio in aree di crisi e di conflitto, da cui peraltro provengono crescenti flussi di profughi, ci si aspetterebbe una maggiore attenzione non solo nei toni, ma anche nella concessione di tali licenze. E questa, insomma, era la notizia, ci sorprende relativamente, soprattutto il legame appunto tra la direzione di queste armi e la provenienza appunto dei profughi. Direi che possiamo mandare un po' di musica e ci risentiamo fra pochissimo.
Allora, torniamo in diretta. Beh, visto che parlavi di questa notizia sui contatti tra gli scafisti e ONG, Minniti, hai letto cosa dichiara Minniti? Allora, non lo leggo neanche. Vediamo cosa posso leggere. Beh, un articolo sulla guerra, così ci riallacciamo anche al prossimo collegamento che a breve vi presento.
Sì, tra l'altro anche nell'ultimo articolo lì letto da Popoff veniva nominata un'azienda di produzione di armi sarda, quindi proprio si collega appunto
a... Ma non anticipiamo.
Niente, si collega appunto.
Abbiamo visto nei giorni scorsi le dure dichiarazioni della Cina agli Stati Uniti, che hanno detto senza mezzi termini: voi potete dire quello che volete, ma se scoppia un conflitto con la Corea del Nord è colpa vostra e noi dovremmo prendere delle conseguenze, quindi valutate un po' voi, che tradotto in soldoni vuol dire o la piantate di portare portaerei a 2 metri dal confine con il nostro Stato o cominciamo a bombardarvele. Ma a quanto pare Trump se ne batte e dice: c'è il rischio di un conflitto serio, i 100 giorni del presidente tra tensione e annunci. Intervistato dalla Reuters, il leader della Casa Bianca non usa giri di parole, con Pyongyang meglio diplomazia, ma è difficile. E poi dalle tasse all'uscita del trattato NAFTA al Medio Oriente, ecco i reali risultati della nuova amministrazione. Lui continua a darsi una A, ma i risultati non brillano, il peggio sul fronte delle politiche ambientali. Vabbè, d'altronde uno che è convinto che il riscaldamento globale sia una bufala. 100 giorni sono bastati. In cima ai pensieri di Trump, più che l'America, c'è la Corea del Nord. Tanto è bastato perché nelle mani del 45esimo presidente USA la tensione di sempre subisse un'escalation senza precedenti, che per entrambi i leader risponde anche a esigenze di propaganda interna. Donald Trump accoglie alla Casa Bianca i giornalisti della Reuters per fare il bilancio dei primi 100 giorni e parte da lì, dai venti di guerra. Non usa giri di parole. Le possibilità che esploda un grande, grande conflitto, la possibilità, scusate, che esploda un grande, grande conflitto, c'è assolutamente. Parole che portano la mente degli americani indietro nel tempo e lontano nello spazio, ai conflitti che hanno segnato e unito o diviso la loro storia. E a 7000 miglia da Washington, anche a Philadelphia e San Diego, difficile si parlerà d'altro nei prossimi giorni. Meno sicuramente del reale bilancio dei primi 3 mesi di era Trump, un tempo breve nel quale si sono però già palesati i limiti delle ambizioni e delle promesse del magnate al comando, che solo un nemico esterno può declassare agli occhi del popolo americano. La data ufficiale è domani, sabato 29 aprile, il giorno in cui Trump festeggerà i suoi primi 100 giorni di governo suggellati nella propaganda della Casa Bianca da un clamoroso errore storico. In un documento inviato ai giornalisti, Washington sostiene che Trump abbia firmato in quel lasso di tempo 30 ordini esecutivi, più di Franklin Delano Roosevelt, che ne avrebbe firmati 9. In realtà Roosevelt ne firmò 99. 9 sono i più importanti, riportati sul sito dell'American Presidency Project, che è stato probabilmente preso come fonte dai collaboratori del presidente, senza però controllare. L'abitudine di pretendere come riferimento poco più di 3 mesi per giudicare il successo dell'azione di governo risale proprio a Roosevelt e da allora è stata applicata a tutti i presidenti USA. Lo stesso Trump, in campagna elettorale, ne aveva fatto ampiamente cenno. Nei giorni finali della campagna elettorale l'ha usata anche Renzi, i 100 giorni del governo Renzi, d'altronde. No, quelli erano i 1000 giorni, magari fossero stati 100 giorni, che sono finiti. Lo stesso Trump, in campagna elettorale, ne aveva fatte ampiamente cenno. Nei giorni finali della campagna elettorale l'allora candidato chiese alla folle dei suoi fan in North Carolina, Florida, Minnesota, Pennsylvania di immaginare cosa potremmo realizzare nei primi 100 giorni della mia amministrazione. Quasi un conflitto atomico, ma non è ancora scattato comunque, e speriamo che non scatti. E quando a Cleveland Trump accettò la nomination repubblicana, il futuro presidente disse di voler pretendere da ogni ufficio del governo una lista dei progetti inutili da eliminare nei miei primi 100 giorni. Da allora è successo qualcosa. In un tweet venerdì scorso Trump ha definito ridicola l'abitudine dei 100 giorni. Magari ha cambiato idea, o magari i risultati di questi primi 100 giorni non sono così fulgidi come lui si attendeva. Anche se giovedì, ma sì, ma che due pipponi, io volevo parlare di Corea e qui bisogna parlare dei 30 giorni di Trump. Vabbè, saltiamo un pochino i punti perché sennò qua non ne usciamo vivi. Tasse, vediamo di cosa ha fatto Donald sulle tasse. Ogni presidente repubblicano piace offrire consistenti tagli alle tasse. Trump non fa eccezione. Il fatto è che la paginetta su cui Steven Mnuchin e Gary Cohn si sono presentati davanti ai giornalisti per l'annuncio della riforma fiscale, da scarsissimi dettagli su ciò che davvero succederà. Ci sono misure come il taglio dal 35 al 15% delle imposte sul reddito d'impresa, che favoriscono il mondo degli affari. Ce ne sono altre, per esempio la riduzione da 7 a 3 delle fasce di reddito, senza però precisare i redditi contenuti in ogni fascia, di cui ancora non si indovinano gli effetti. Ce ne sono altre ancora, come la cancellazione della tassa di successione, di cui invece si indovinano gli effetti. Favorire gli strati più ricchi della popolazione, Trump incluso. A parte i possibili contraccolpi negativi a livello elettorale, la riforma fa molto per aiutare i ceti popolari che hanno scelto Trump. C'è ora il percorso politico che non è scontato. E politica estera, poi chiudiamo perché tutta questa manfrina, se avanza tempo ve la leggo dopo, se no la potete andare a leggere sul Fatto Quotidiano. Politica estera, l'attacco alla base aerea di Al-Shayrat in Siria e la bomba fatta esplodere in Afghanistan hanno mostrato un'attitudine più interventista di questo presidente rispetto al precedente. Soprattutto hanno mostrato la tendenza a lasciare mano più libera ai militari. Altre azioni si sono concluse in modo disastroso. Il primo raid ordinato da Trump nello Yemen si è concluso con l'uccisione di una trentina di civili. A parte le azioni militari, quella che sembra mancare è una visione politica estera. I rapporti con la Russia sono ulteriormente peggiorati, l'Europa è ormai lontana e sospettosa, il conflitto medio orientale affidato a Jared Kushner, il genero senza esperienza internazionale che ne fece una inserendo la parola China su Amazon.com, che ne fece una, vabbè, non ha fatto significativi passi, per la questione degli affari sporchi forse. Che aveva il genere non ha neanche affari sporchi, è proprio una ditta, se non sbaglio, che ha sede in Cina, genero o la moglie di Trump. Non ha fatto significativi passi in avanti con la Corea del Nord. Si procede tra minacce, richieste di intervento cinese e clamorose gaffe quando Trump parlava delle potenze della potente armada diretta verso la penisola coreana. La flotta americana prendeva parte a esercitazioni navali nell'Oceano Indiano. Quanto al nucleare iraniano, la settimana scorsa l'amministrazione ha annunciato una revisione tra agenzie che con ogni probabilità insabbierà per qualche mese il problema. Vabbè, il resto appunto, se avanza tempo ve lo leggiamo dopo. Adesso vi leggo questo comunicato che rilancia il collegamento che faremo tra pochi minuti. 28 aprile, quindi oggi, poligono di Quirra, corteo contro le basi militari e la guerra. Allora, andiamo a leggere. Venerdì 28 aprile al PISC, poligono internazionale interforze del Salto di Quirra, ci sarà un nuovo corteo contro la presenza militare in Sardegna, contro la guerra, contro la militarizzazione. L'organizzazione Aforest, organizzato da Aforest, è stato scelto il Salto di Quirra per completare il quadro delle principali strutture militari presenti in Sardegna, dopo le giornate di lotta dell'11 giugno a Decimomannu, del 3 novembre a Teulada, del 13 settembre e 23 novembre a Capofrasca, mancava all'appello il Salto di Quirra, il poligono più grande d'Europa, 13.000 ettari di terra sottratti alla popolazione per preparare al meglio le stragi poi perpetuate in tutto il mondo. Ma non solo, la parte a mare del poligono, in estensione massima, è più grande dell'intera Sardegna e non è ancora finita. Infatti il Salto di Quirra non è solo la palestra di tanti eserciti, ma anche luogo di sperimentazione per i colossi dell'industria bellica, a partire specialmente dall'italianissima Finmeccanica, che da anni è ospite fissa del poligono. Ricordiamo fra gli altri anche la Piaggio, Aerospace, la Lenia e tante altre. Sempre nell'ambito dell'industria di guerra, come non nominare la Vitrociset, sì, che ha il suo stabilimento principale a Capo San Lorenzo, proprio a ridosso della base, e che grazie ai suoi tecnici permette il perfetto funzionamento di tutto l'assetto tecnologico e informatico del poligono. Per capire meglio cosa è il Salto di Quirra, forse conviene sfogliare i calendari delle esercitazioni degli anni passati. Non si privano veramente di nulla. Ci sembra quindi logico e importantissimo appoggiare in pieno questo corteo, che ancora una volta cercherà di attraversare l'azione diretta di togliere quella serenità che ai militari e agli industriali della guerra tanto piace quando si addestrano per le prossime stragi. E tra poco ci colleghiamo, subito dopo la pausa musicale, con un compagno del movimento No Basi, proprio dalla manifestazione che tra circa mezz'ora arriverà al Salto di Quirra. Vi lascio con un po' di musica e ci sentiamo tra pochi minuti. Thank you. E allora eccoci in diretta alle 10:22 minuti, come annunciato prima della pausa musicale. Siamo in collegamento con un compagno del movimento No Basi, proprio dalla manifestazione che si sta dirigendo adesso al poligono Interforza del Salto di Quir. Ti salutiamo, ciao.
Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Allora, ci puoi raccontare un po' in breve quali sono le parole d'ordine di questa manifestazione, con che contenuti si sta arrivando al poligono e soprattutto all'interno di che percorso è? Ne abbiamo già parlato altre volte, magari, però per chi ci ascolta, per inquadrare bene la manifestazione di oggi, se ci puoi spiegare questi punti. Saltata la chiamata. Ci aveva avvisato che ci potrebbero essere problemi di campo, perché sono in aperta campagna. Questo potrebbe creare dei problemi. Vediamo se riusciamo a contattarlo.
8, 6, 3, 7.
Salta. Probabilmente non c'è campo, ma ci riproviamo subito. Chissà mai che troviamo un po' più di fortuna. Intanto vi lascio con un po' di musica.
Intanto, finché si aspetta di fare questa interessante intervista, io vi saluto in quanto devo scappare ad adempiere a taluni miei doveri e quindi vi auguro una buona giornata e soprattutto un buon continuo ascolto di Radiazione. Ciao belli!
Ok, mi senti? Mi senti? Niente, non ci sente, eravamo riusciti a connetterci un attimo, ma dice che ci sono un po' di gallerie, quindi fa fatica. Va bene, intanto che aspettiamo, vi leggo un'altra notizia, sul fronte internazionale, irruzione in Parlamento macedone, scontri, protesta contro l'elezione dell'esponente albanese e presidente dell'aula, incidente a Skopje nel Parlamento della Macedonia, al cui interno hanno fatto irruzione gruppi di mostranti che sostengono il fronte conservatore del partito VMRO di PMNE dell'ex premier Nikola Gruevski, contrario a un governo di coalizione fra socialdemocratici e partiti della minoranza albanese. La polizia è intervenuta e ha evacuato i deputati. Il presidente macedone Jorgije Ivanov ha lanciato un appello alla calma e ha invitato i leader di tutte le forze politiche a incontrarlo. Contrariamente alle previsioni, il presidente non ha annunciato l'imposizione dello stato di emergenza nel paese per gli incidenti. Secondo i media, il numero dei feriti degli incidenti sarebbe salito ad almeno 9. E questa è la notizia, tra l'altro, di credo poco fa, se non sbaglio, appunto pubblicata dall'ANSA. Noi proviamo a richiamare, aspettiamo magari un minuto che queste gallerie finiscano e speriamo di avere più fortuna in questo collegamento. Io intanto vi lascio con un po' di musica, visto che l'orario regolamentare della rassegna stampa sarebbe già terminato. Allora facciamo ancora un tentativo per parlare con il compagno del Movimento No Basi per la manifestazione al poligono Interforze del Salto di Quir di oggi in Sardegna. Ti salutiamo, ciao.
Pronto?
Pronto, ci senti?
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Ciao, allora, ci dicono che ci hai detto che ti hanno fermato in realtà in questo momento.
Sì, esattamente, siamo arrivati alla zona di concentramento, ci sono 8 camionette più Digos e compagnia cantante, ci hanno appena fermato e penso che in questo momento partiranno con la perquisizione. Non ci aspettavamo tutta questa attenzione per il pullman, visto che comunque la manifestazione è autorizzata, in questo momento niente. Aspettiamo di vedere se succederà come a Roma, se ci faranno partire, cercheranno di nuovo di impedire come sempre al corteo di poter fare quello per cui è venuto in questo luogo. Qui vi ricordiamo che il poligono più grande d'Europa con sé porta infatti una grossa attenzione da parte delle forze dell'ordine. Qua si esercitano gli eserciti di molteplici nazioni della NATO, non solo, nonché anche multinazionali di vario tipo che testano le loro armi, e lo possono fare comodamente nel centro del Mediterraneo utilizzando questo poligono a mare, per aria e a terra. Il ministro della difesa affitta il poligono a chiunque voglia esercitarsi per qualunque tipo di arma, adesso va di molto di moda il sistema droni, e soprattutto il poligono è al centro di una rivoluzione da parte soprattutto comandata dalle istituzioni PD in prima fila, perché vogliono approvare il nuovo dual use civile e militare. Infatti è stato da poco finanziato un progetto come il distretto aerospaziale sardo, che prevede una serie di finanziamenti istituzionali per testare dei reattori che permettano all'uomo di arrivare su Marte. Quindi è un poligono che diciamo frutta soldi, frutta investimenti e soprattutto diciamo legittima l'occupazione militare della Sardegna, perché attraverso diciamo le grandi parole come sviluppo, tecnologia eccetera eccetera cerca di comprare il silenzio delle popolazioni.
Tra l'altro, per chi non lo sapesse, cioè, poi il poligono di Quirra è anche, cioè di fatto sottrae la popolazione sarda di una fetta consistente del proprio territorio, perché mi pare che si parli di qualche decina di migliaia di ettari di territorio occupato solo per questo poligono, se non sbaglio.
Sì, questo è il più grande d'Europa e anche il più grande chiaramente della Sardegna, e oltre a occupare una grandissima fetta di terra, quando ci sono le esercitazioni sono interdette una grande porzione di terre, di aria e di aree marine, che non possono essere attraversate, soprattutto anche da chi ci vorrebbe fare economia, come i pescatori, che non possono prendere durante le esercitazioni. Quindi è un poligono tutto tondo che diciamo opprime una grande parte della Sardegna.
Sappiamo anche che la manifestazione di oggi è parte di una serie di manifestazioni che ci sono già state fatte nelle varie basi, che non sono poche, presenti in Sardegna. E per oggi cosa si vuole fare durante la manifestazione di oggi? Qual è, diciamo, il programma della giornata di lotta?
Noi abbiamo chiesto la possibilità di attraversare una gran parte della zona limitata dalle reti qui in tutto il perimetro. Come abbiamo fatto in tante altre occasioni, il nostro obiettivo sicuramente è quello di cercare di racimolare più persone e provare a entrare all'interno delle reti. Chiaramente questo non sarà facile, come sentite, siamo proprio in questo momento faccia a faccia con chi difende invece l'occupazione militare della Sardegna. Ci riproveremo come abbiamo fatto tante altre volte, anche riuscendoci in alcuni casi, e quindi anche oggi ci prefiggiamo quell'obiettivo lì.
Come a livello di numeri, come sta andando? È partecipata la giornata di oggi?
Guarda, noi siamo partiti col pullman pieno da Cagliari e ne hanno riempito un altro da Sassari. Molti, vista la strada non proprio semplice, hanno preferito raggiungerci in macchina. In questo momento siamo alla mezz'oretta dal concentramento, quindi in questo momento non vi posso dire quanti saremo.
Quindi vi hanno fermato prima del concentramento?
Sì, esattamente.
Ah, okay. Quindi, cioè, di fatto ci sono già dei blocchi stradali ancora prima di arrivare al concentramento.
Sì. Quindi, esattamente.
Prevedibile, insomma, che ci sarà anche un grande dispiegamento di forze dell'ordine poi alla manifestazione stessa.
Sì, 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 esattamente. Va, già qua ci sono otto camionette più tutta una serie di altri personaggi, quindi...
Quindi sì, insomma, questa è la risposta dello Stato e chi si oppone alla militarizzazione dei propri territori.
Esatto.
Va bene, io, visto anche il momento non troppo, non troppo felice, ti ringrazio dell'aggiornamento che ci hai fatto e ti saluto. Buona manifestazione, buona lotta a te e a tutte le persone che parteciperanno quest'oggi.
Grazie mille a voi, a risentirci con più calma allora.
Esatto, so, volentieri.
Arrivederci, ciao,
ciao,
buona serata.
Torniamo allora in diretta dopo questo collegamento, ne facciamo un altro tra pochi minuti e ci colleghiamo stavolta con Milano al presidio che si terrà in piazza Leonardo da Vinci, dove c'è il Politecnico di Milano. Presidio lanciato al grido "Uniti contro le basi militari e la guerra". In concomitanza con la ripresa delle esercitazioni militari in Sardegna, il Movimento Sardo contro la guerra e le basi militari organizza per il 28 aprile un corteo al poligono Interforza del Salto di Quirra. Ci siamo appena collegati appunto con un compagno che in questo momento si trova bloccato prima del corteo, luogo di sperimentazione per i colossi dell'industria bellica a partire dall'italiana Finmeccanica. E anche all'interno degli Atenei stiamo assistendo ad un intervento sempre più organico degli apparati militari e industriali sotto forma di corsi di studi e progetti legati a finalità belliche. Per questa ragione, nella stessa giornata del corteo in Sardegna, al Poligono di Quirra è importante organizzare anche nei nostri territori iniziative di informazione e di lotta contro la presenza e gli interventi militari sia dentro che fuori confine dell'Unione Europea, contro l'industria e la produzione belliche, contro tutte le guerre del capitale. Quindi il presidio era lanciato per le 9.30, direi che saranno anche entrati nel vivo a quest'ora, quindi vi lascio con un po' di musica e torniamo in diretta con il secondo collegamento tra pochi minuti. diretta allora alle 10 e 43 minuti primi, come annunciato prima della pausa musicale. Continuiamo a parlare di guerra, continuiamo a parlare di chi lotta contro la guerra, contro le basi militari. Passiamo appunto dalla Sardegna al presidio sotto al Politecnico di Milano, in collegamento con una compagna del collettivo di scienze politiche che salutiamo. Ciao!
Ciao, ciao a tutti, infatti anche noi oggi col Politecnico di Milano abbiamo deciso appunto di aderire alla giornata di mobilitazione lanciata dai compagni sardi, sappiamo che li avete appena sentiti, e niente, abbiamo scelto di trovarvi, fare un presidio contro la guerra anche qua a Milano e fuori dal Politecnico, per il fatto che appunto il Politecnico ha stipulato per il 2016 un accordo con la guerrafondaia Finmeccanica e con HP. HP appunto, che sappiamo che fornisce appunto tecnologia all'esercito israeliano per le infrastrutture informatiche e sistemi di identificazione ai checkpoint nelle carceri. Noi in quanto studenti abbiamo deciso di aderire a questa giornata di mobilitazione contro la guerra proprio per varie motivazioni. In primo luogo perché dagli anni 90 ad oggi il MISE, appunto il Ministero dello Sviluppo Economico, ha stanziato più di 50 miliardi di euro a favore dell'industria bellica italiana. Inoltre, per il 2017 l'Italia vorrebbe portare la spesa militare a circa il 2% del PIL, mentre invece la spesa del PIL per il diritto allo studio non arriva neanche all'1%. Inoltre, in quanto appunto studenti universitari, vediamo come il mondo della guerra e l'università siano legati a doppio filo. Nelle università scientifiche, la ricerca infatti è pesantemente subordinata agli interessi militari, e a testimoniarlo sono gli accordi che le varie università in Italia stipulano per quanto riguarda la sperimentazione e la produzione della tecnologia militare. Il Politecnico di Milano infatti, come dicevo prima, ha stipulato accordi con Finmeccanica e con HP, il Politecnico di Torino invece col Technion di Israele, il Sant'Anna di Pisa con Otto Melara, mentre invece nelle università di stampo umanistico, comunque politologico, come scienze politiche, non solo a Milano ma in tutta Italia, avviene una costante legittimazione ideologica della guerra attraverso varie ed eventuali giustificazioni partorite da elementi che stanno dietro le carte dell'università, che dovrebbero insegnarci qualcosa. Infatti non, dalla seconda guerra mondiale in poi non ci viene più parlato di guerra, ma ci viene sempre parlato di guerra in funzione positiva, perché la guerra serve per fermare la barbarie, la guerra come scontro di civiltà, piuttosto che la guerra come peacekeeping per legittimare appunto i vari interventi militari che vediamo da un sacco di anni a questa parte. Inoltre appunto noi abbiamo detto, bene, ok, sappiamo benissimo che l'università non è scollegata dal mondo esterno, quindi dal sistema economico capitalistico, però la scelta che ci troviamo a fare, la scelta per noi studenti e futuro forza lavoro, è o diventare teste pensanti per la controparte oppure diventare delle menti critiche, e noi abbiamo deciso di essere appunto delle menti critiche. Sappiamo benissimo che la guerra serve, è uno strumento di cui oggi si dota il capitale per cercare di arginare quella che è la crisi economica, appunto distruggendo tutto, cercando e ricostruendo tutto, quindi creando nuovi cicli di profitto, e dall'altra parte appunto cercando di appropriarsi di quelle che sono le risorse energetiche, e vediamo anche la spartizione del mondo tra i vari poli imperialisti, mentre invece poi per le persone che la vivono è solo distruzione, miseria e conseguente migrazione, andando a rimpolpare l'esercito industriale di riserva. Quindi per tutte queste motivazioni noi studenti ci siamo sentiti in primis chiamati in causa, abbiamo appunto deciso di portare solidarietà e di aderire alla mobilitazione lanciata dai sardi.
Sì, anche perché è importante poi essere presenti anche all'università, perché poi dall'università dà anche uno specchio piuttosto chiaro di quali che siano effettivamente le direzioni politiche, che la direzione politica che un paese vuole prendere su questo fronte, perché se poi magari davanti ai giornalisti ci si indigna per le manovre guerrafondaie portate avanti agli Stati Uniti d'America o per la morte dei migranti, poi si va a vedere effettivamente cosa si finanzia e che tipo di ricerche vengono privilegiate dalle nostre università, e il giochetto, l'ipocrisia di queste parole, insomma, viene a galla anche abbastanza facilmente.
Certo, ma infatti guarda, tra l'altro, a sottolineare il fatto di quanto l'università sia legata col mondo della guerra e della militarizzazione, basta vedere appunto qua a Milano gli accordi che sono stati stipulati fra Comune e tre università in particolar modo, cioè Bicocca, Bocconi e Cattolica, di studenti, quindi di figure civili che devono affiancare i militari nelle cosiddette zone a rischio della città. E gli studenti vengono facendo lavoro gratuito ed essendo appunto figure civili che a fianco dei militari vengono retribuite tramite i cosiddetti CFO e crediti universitari. E poi rispetto appunto a quanto la guerra trova una legittimazione profondissima che parte proprio dalle aule universitarie, a testimonianza di questo fatto basta appunto ricordare le innumerevoli affermazioni del professor Panebianco dell'Università di Bologna, che addirittura va a legittimare la cosiddetta zona grigia nei momenti di guerra, appunto una zona a metà fra legalità e illegalità, necessaria e imprescindibile affinché gli operatori della sicurezza possano agire per sventare le minacce più gravi. Quindi appunto, cioè, come dicevi te, esattamente.
E poi questo c'ha anche un riflesso, e voi a Milano lo sapete anche piuttosto bene, sulla questione appunto del controllo interno della guerra interna. Parlavi prima dell'HP, degli strumenti di monitoraggio e controllo,
certo,
e anche dell'eliminazione del nemico interno nelle situazioni metropolitane. Beh, sono tutte cose che abbiamo visto applicate a Milano molto recentemente, anche con la questione dell'Expo, e lì si è visto cosa intendono per sicurezza e controllo e gestione,
esatto,
delle situazioni critiche in città.
Appunto, addirittura impedendo ai lavoratori di poter lavorare ad Expo, come è successo nel momento in cui appunto vari dei lavoratori avevano dei richiami a livello legale di vario genere, appunto impedendo a loro di lavorare.
E ci siamo collegati prima di te con un compagno che stava arrivando al salto di Quirra. Poi in realtà il pullman da Cagliari è stato bloccato da un forte dispiegamento di forze dell'ordine, prevedevano comunque un grosso impiego della celere anche alla manifestazione stessa. La risposta delle istituzioni invece a questo presidio qual è?
No, la risposta delle istituzioni a questo presidio in realtà è molto blanda, nel senso ci sono i soliti digostini che ci controllano da lontano, però noi siamo fuori dal Politecnico in piazza Leonardo da Vinci appunto con striscioni, bandiere, materiale informativo, e poi continuiamo a fare interventi da stamattina per spiegare agli studenti un poco perché siamo qua e anche alle persone del quartiere. Non ci hanno impedito nulla, ma anche perché la nostra presenza, diciamo, oggi si è fatta sentire. Siamo un bel gruppo di persone, siamo varie realtà, siamo noi appunto di scienze politiche, alcuni collettivi del Politecnico, poi ci sono appunto i compagni del Fronte Palestina e poi altre realtà che hanno voluto portare appunto solidarietà a questa giornata di mobilitazione nazionale contro la guerra.
Beh, allora a te e a tutti quelli che sono presenti auguro un buon presidio, una buona giornata di lotta. Ti ringrazio anche per l'aggiornamento che ci hai fatto e a risentirci.
Grazie mille, a presto.
Ciao.
Ciao, ciao. We'll be right back.
torniamo allora in diretta. Sono le 10:54 minuti primi. Questa rassegna del venerdì che facciamo durare mezz'ora in più, quindi chiudiamo alle 11, perché appunto abbiamo questi due collegamenti da fare che abbiamo fatto. Ci rimane ancora qualche minuto di tempo e lo uso per rilanciare la Tre Giorni qui all'Infospazio Chinatown, da cui trasmettiamo, che partirà domani dalle ore 16 con l'intrattenimento per i più piccoli, caccia al tesoro e giochi per bambini. Dalle 20 griglia tona popolare, poi dalle 21 musica con DJ set Nicky Airi, musica reggae se vi interessa. Domenica invece un'altra iniziativa interessante a cui vi invito a partecipare. Ore 17 gli autori Anna Di Gianantonio e Marco Puppini presentano il libro Contro il fascismo oltre ogni frontiera, i Fontanò nella guerra antifascista europea. Recentemente editato dalla casa editrice KV, seguirà un dibattito contro le tendenze alla guerra sempre più presente negli scenari mondiali. Vi parteciperà Miassara Atiani del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, direttrice culturale del comitato di Nablus dell'Unione Generale delle Donne Palestinesi. Dalle ore 21 invece il concerto con la banda popolare dell'Emilia Rossa, gruppo musicale militante composto da operai metalmeccanici delle principali fabbriche di Modena e da altri lavoratori, con brani originali e canzoni di lotta tradizionali del movimento operaio, riarrangiate in chiave rock, folk, jazz, prog, latin, e con all'attivo due dischi Rivoluzione Permanente e Viva la Lotta Partigiana. Quindi se vi volete andare a sentire, questi sono anche i loro album. Lunedì 1 maggio dalle 12 grigliata pranzo per una società di operai precari e disoccupati in un quartiere gresista a cura del collettivo di lavoratori Zeno Sorgato. Durante la Tre Giorni saranno presenti banchetti informativi, mostre di istro bar popolare, panini alla griglia e alternative vegane. Invitiamo tutti a partecipare ricordando che questi Tre Giorni si inseriscono in un momento delicato per la vita dell'associazione culturale Nicola Pasian Spazio Chinatown, dato che la sede che ospita le sue attività è minacciata di sgombero. Infatti ricordiamo che dopo l'operazione che ha colpito il comitato di lotta per la casa, che tra l'altro oggi vede un'udienza per ridare le misure cautelari ai militanti del collettivo di lotta per la casa, del comitato di lotta per la casa, chiesta dal PM che sta seguendo le indagini, e quindi domani vi daremo aggiornamenti anche su questo. Al momento l'udienza è alle 11:30, quindi non possiamo dire niente. Comunque intanto la sede era stata posta sotto sequestro, poi è stata anche riaperta e restituita al quartiere, però la minaccia di sgombero è presente, e quindi un motivo in più per sostenere questa realtà, per sostenere l'Infospazio Chinatown e per partecipare a queste Tre Giorni che ovviamente non possiamo esimerci dal radiotrasmettere. Con questo è tutto. Il podcast di questa rassegna stampa e delle interviste che abbiamo fatto verranno pubblicati a breve sul sito radiazione.info. Dalle 11:30, quindi tra mezz'ora, c'è l'appuntamento con Memoria Resistente. La replica di questa rassegna stampa è dalle 14:30. Con questo direi che è tutto, e allora vi saluto, ci sentiamo nel futuro, ciao.